Ave Maria e benvenuti a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio a questa puntata di Parliamo di Cultura. Buona domenica a tutti. Riprendiamo il nostro cammino a piccoli passi nella storia della Chiesa dal punto in cui l'avevamo lasciato. Stavamo commentando la volta scorsa il Dictatus Pape, grande testo che è posto a fondamento del governo della Chiesa da parte di Gregorio VII, di San Gregorio VII, e fonda in modo mirabile, diciamo così, il principio della teocrazia medievale, cioè stabilisce, come abbiamo già visto nei primi articoli e oggi vedremo negli articoli conclusivi, il primato di autorità morale e spirituale della Chiesa su ogni altra realtà, in particolare anche sulla potestas civile, sulla potestas regale. Quindi l'autoritas sacrata che si incarna in modo particolare nel pontefice romano come collocata su un piano diverso e più elevato della potestas regalis. Per richiamare il senso di questo documento, il contesto storico in cui va collocato è l'inizio del pontificato di San Gregorio VII, il 1075, e racchiude tutti i grandi principi che poi Gregorio, Papa Gregorio, San Gregorio cercherà di attuare concretamente nel suo rapporto col soffocante potere temporale. La Chiesa era letteralmente prigioniera da secoli, in un certo senso, da molto tempo, dei poteri temporali che ne avevano fatto un proprio strumento in un certo senso. Vi era un clero spesso indegno, i feudatari non di rado erano loro a nominare di fatto, a indicare come futuri sacerdoti, persone prese fra i loro servi, privi di ogni cultura, e abbandonati spesso in contrade molto desolate, senza un rapporto costante col vescovo, con la chiesa locale. E chiaramente in queste condizioni sia il basso che l'alto clero degeneravano facilmente. E lo spettacolo che Gregorio ha sotto gli occhi quando prende il potere è di desolazione. C'è una sua lettera, ce ne sono molte, ma una sua lettera in cui appunto evoca il quadro di rovine in cui si trova a dover operare. Questo grande riformatore, grande santo, che aveva un carattere straordinario, possiamo iniziare a evocarlo, un carattere robusto, di grande forza, ma al tempo stesso flessibile, come diciamo l'acciaio di una buona spada che è tanto resistente quanto flessibile. Era una forza sapiente, unita a una grandissima elasticità, quindi non era una persona rigida, ma sapeva mascherare, nascondere anche la sua forza, per però raggiungere con ancora più decisione e costanza i suoi obiettivi. Era un uomo ardente, un uomo al tempo stesso, diciamo, di fuoco, cioè un uomo veramente che ardeva di zelo per la Chiesa, come tutti i santi, in fondo. È impossibile che ci sia un santo e, diciamo, anche santificarsi senza avere questo zelo per la casa del Signore, questo amore profondissimo per la Chiesa. Amore che nei santi non viene meno pur vedendo le piaghe terribili che a volte nella storia, non solo oggi, ricordiamolo sempre, feriscono il corpo stesso della Chiesa. E San Gregorio, essendo un santo, ha questo tratto in modo particolare, in modo profondo, un profondissimo amore per la Chiesa. E quindi una sofferenza enorme per le condizioni in cui la Chiesa giace, le condizioni terribili in cui giace. E oltre alla crisi interna della Chiesa cattolica, quindi corruzione, ignoranza del clero, simonia, concubinato, ogni possibile trascuratezza, a volte negli stessi monaci, si narra nelle cronache del tempo di Gregorio che non di rado non si distinguevano quasi i monaci dai laici, tanto i loro costumi erano superficiali. crapuloni dediti al bere, al gioco, alla caccia, vestiti in modo ricercato anziché di aspri sai monacali. Quindi davvero, davvero è in un certo senso consolante, ecco, capire che è da ingenui pensare che la crisi sia solo una cosa moderna e che nei vecchi tempi antichi tutto fosse perfetto. Assolutamente no. San Gregorio piange letteralmente, ecco, le condizioni deplorevoli della Chiesa. E aggrava il quadro lo scisma d'Oriente che ormai è in pieno corso da diversi decenni, dal 1054, quindi ormai da 3 decenni, e sta creando una frattura sempre più atroce di tutta la Chiesa d'Oriente con la sede romana. E San Gregorio si lamenta in modo particolarmente accorato di questo scisma, ma pensando alle anime, non tanto per il suo potere o perché vede dimezzato, diciamo, il regno della Chiesa da questo scisma terribile, ma perché pensa alle anime che verranno cresciute, che nasceranno e alle persone che vivranno in queste grandi terre ormai preda dello scisma. E quindi davvero l'eroismo, le virtù eroiche che manifestò in quanto santo vanno capite collocando la sua azione di grande uomo di chiesa, di persona innamorata della chiesa e che vorrebbe vederla splendente, bella, luminosa, e viceversa deve farsi carico di condizioni atroci, di condizioni veramente atroci. Quindi abbiamo un profilo, il profilo di quest'uomo, e al suo ardore temperato, come lo chiama uno storico di San Gregorio, al suo ardore temperato, cioè al suo zelo bruciante, ma al tempo stesso che sapeva moderare per non renderlo troppo intenso, per non sconvolgere troppo le persone, si accompagna anche una fermezza piena di sapienza. È molto fermo, ma sa esserlo in un modo molto attento, molto sottile, molto prudente. Ha tutte le doti, insomma, di un grande capo, di un grande leader e in questo caso di capo supremo della Chiesa, le doti più idonee a farne un grandissimo papa. Questo zelo per la Chiesa era amato da chi era buono e aveva la buona volontà, ma spaventava le vastissime aree della Chiesa, del mondo feudale di allora, che intuiva che questa forza, questo uomo avrebbe potuto scompaginare, diciamo, gli ingiusti privilegi, la vita rilassata che conducevano tutti, avrebbe potuto ostacolare il dominio quasi totale che avevano i principi laici su abbazie, monasteri, conventi e cariche episcopali. C'era un controllo spaventoso di tutta la gerarchia della Chiesa, che era ostaggio delle famiglie più influenti, come il papato era ostaggio delle famiglie romane, che praticamente se lo accaparravano o cercavano di accaparrarselo. E Gregorio vede perfettamente tutti questi mali. Perché li vede, li conosce così bene? Perché per 20 anni è stato il grande consigliere di papi e di principi riformatori. La riforma gregoriana, l'età della riforma gregoriana, infatti, parte da molto prima dell'avvento al soglio pontificio di San Gregorio. San Gregorio, già da un paio di decenni, è in un certo senso, anche se non è ancora papa, è un uomo di chiesa che più di ogni altro sta operando per la riforma. E naturalmente non è l'unico, ha molti influenti amici come Ugo di Cluny, grande abate di Cluny, e molti altri che insieme a lui, con lui, sono per la riforma, vogliono la riforma, sanno che davvero va risanata ab immis, dalle fondamenta, va risanato l'edificio della Chiesa, che ovunque presenta segni di una terribile lebbra spirituale e morale che sembrano devastarne la purezza e la santità. Quindi c'è un grande processo di riforma che è partito da molto tempo e che precede il pontificato di San Gregorio, ma che con San Gregorio trova il pontefice capace di porre in atto e portare a effetto quelle riforme ormai non più differibili che urgevano. E a questo punto riprendiamo il commento, avendo collocato, contestualizzato il Dictatus Papae, continuiamo la lettura degli articoli. Abbiamo commentato fino all'articolo 18, che così recita, ve lo leggo ovviamente in italiano, che articolo 18 del Dictatus Papae, una sua sentenza, cioè del Papa, non può essere riformata da alcuno. Al contrario, egli può riformare qualsiasi sentenza emanata da altri. Questo principio è interessantissimo, è molto importante. Ricordiamo che il Dictatus Papae è una tappa fondamentale nella chiarificazione, dottrinale e canonistica dei poteri del pontefice romano, perché fino a San Gregorio, ovviamente questi poteri sono sempre stati gli stessi, ma fino a San Gregorio, con il lungo secolo, secolo e mezzo di crisi che travolge la Chiesa dalla morte di Carlo Magno in poi, dicevo, questi poteri si erano offuscati, non erano mai stati chiariti con tanta esattezza, mai sottolineati con tanta forza. Quindi è San Gregorio che ha un progetto preciso, ricordiamolo, liberare la Chiesa dalla tutela soffocante e distruttiva del mondo laico, dei principi e dei re, che si stavano letteralmente impadronendo della Chiesa, e fare di essa una autentica monarchia. Quindi, sulla scia di questa forte sottolineatura della monarchia del pontefice romano, assoggettare in modo ordinato le realtà temporali alla direzione della Chiesa e desacralizzare l'impero, se così possiamo dire, cioè togliere all'impero l'eccesso di responsabilità in campo religioso che si era appropriato. Ecco il progetto di Gregorio. Ovviamente accanto e nel mentre viene sviluppata questa riforma del papato e dei suoi rapporti con i poteri temporali, si dà corso anche alla riforma dei costumi del clero e si stabiliscono norme mirate a purificare per quanto possibile la Chiesa stessa. Ma se non si risolveva, scusate, se non si risolveva il nodo appena richiamato, cioè il dominio incredibilmente diffuso e profondo che il principato laico aveva sulla Chiesa, e non si ristabiliva il giusto rapporto gerarchico fra Chiesa e potere temporale, nessuna riforma avrebbe potuto andare ad effetto. Perché? Perché i poteri temporali, questo accadrà spesso nella Chiesa, per esempio accadrà dopo il Concilio di Trento con la Francia, con la Spagna, che resistono a molti decreti del Concilio di Trento che non vogliono la riforma del rapporto fra Chiesa e monarchia, che ostacolano la diffusione delle riforme. Quindi il potere temporale ha sempre paura di una Chiesa che torna a splendere. Un sovrano o è un santo, e ce ne sono stati diversi, sovrani, santi, riformatori, o è un santo, allora davvero vuole una Chiesa forte, libera, luminosa, che ammonisce, che santifica, perché una chiesa santa è in grado di santificare i popoli. Ma questo è molto scomodo politicamente. I sovrani per lo più si sono sempre opposti nella chiesa alla riforma della chiesa stessa. Perché? Perché intuivano perfettamente che una chiesa santa, un clero santo, è molto meno controllabile dal potere politico, è molto più capace di conquistare davvero il cuore dei popoli e di essere obbedita da essi. E qui, per così dire, paradossalmente, a poteri temporali parassitari della Chiesa faceva paura proprio ciò che si doveva invece augurarsi, ovvero la santità del clero e la santità della Chiesa. Gregorio, quindi, con lucidità straordinaria, è un genio anche politico, ha 20 anni di esperienza ai più alti livelli con monarchi, papi, principi che spesso gli chiedono consiglio, agisce. E in questo primo documento dice tutto ciò che è necessario perché sia riformato il rapporto fra papato e mondo temporale. L'articolo 18 del Dictatus Papae, appunto, abbiamo il richiamo di un fatto fondamentale, che una sentenza papale è ultimativa e conclusiva, non è passibile di riforma né di appello ad alcuna altra autorità. Roma locuta, causa finita. Se Roma, cioè il Papa, parla e si pronuncia su una questione, non c'è sulla terra nessuna autorità più alta che possa pensare di riformare questa sentenza. Ovviamente, se la sentenza è detta con la volontà di insegnare, è detta impegnando il munus docendi con la volontà di insegnare è in coerenza col magistero ordinario universale della Chiesa stessa. Cioè non vuol dire che qualunque cosa dica il Papa è per forza vera se parla come dottore privato, per esempio, ma vuol dire che se si pronuncia formalmente come Papa con la volontà di insegnare alla Chiesa universale, quello che dice non è riformabile né dal Concilio, né dai Vescovi, né da nessuno. Solo una decisione papale può essere riformata, per esempio, solo da un papa successivo che ha il potere di modificarla, ma se è una decisione pratica, se è una sentenza dottrinale, è coerente col magistero ordinario universale di sempre, chiaramente non può essere riformata. Egli può, al contrario, riformare qualsiasi sentenza emanata da altri. Quindi il papa non è riformabile, ma lui può riformare qualunque sentenza. Articolo 19. Che nessuno lo può giudicare. Quod a nemine ipse judicare debet. Summa potestas, potremmo commentare, a nemine judicato. Non può essere giudicata da nessuno. Questo è un altro principio importantissimo, che ovviamente è immutabile, che vale sempre. Il Papa non può essere giudicato canonicamente, processato, sottoposto a giudizio, così come non, perché? Perché essendo la suprema autorità, nessuna autorità superiore a lui può giudicarlo, solo Cristo stesso può giudicarlo, perché di fatto, essendo la fonte da cui promana ogni altra autorità, è evidente che è sottratto in linea di principio a qualunque altra autorità, qualunque autorità gli è sottomessa. E, per esempio, anche sul piano teologico, anche il Papa quando si confessa si sottomette a un giudice, perché di fatto il confessore esercita anche un giudizio e commina una sanzione, una penitenza. Il Papa ovviamente si confessa, ma non si confessa in quanto Papa, ma in quanto Simone, cioè in quanto persona privata, perché in quanto Papa, essendo superiore a colui che lo confessa, la cui autorità discende in ultima istanza dal Papa stesso, non sarebbe giudicabile, perché è chiaro che la fonte suprema dell'autorità non può a sua volta sottomettersi a un'altra autorità. Però in quanto Simone, cioè in quanto persona privata che ha peccato, può confessarsi e sottomettersi all'autorità del sacerdote che lo confessa. Articolo 19. Nessuno lo può giudicare. Chiedo scusa, l'avevo appena letto, mi sono confuso. Articolo 20, che nessuno può condannare chi si è appellato alla Santa Sede. Quando c'è appello al Papa e nelle cause, per esempio, canoniche, in ultima istanza c'è proprio sempre questa possibilità di ricorrere alla suprema autorità, alla somma potestà del Papa stesso, ebbene, nessun altro può intervenire. Chi si appella al Papa, alla Santa Sede, a questo punto può essere giudicato esclusivamente dalla Santa Sede. Che le cause di maggiore importanza di qualsiasi chiesa devono essere portate davanti a lui. Quindi le chiese locali hanno sì un potere appunto locale, ma quando è in gioco una questione di rilevanza molto, molto grande, la causa può essere avvocata a Roma dal Papa stesso. Le cause più importanti esigono l'intervento del Papa. Il suo potere, del resto, è diretto, immediato, pienissimo, assoluto su ogni membro della Chiesa Cattolica e quindi non c'è nessun tipo di autorità intermedia che possa impedire al Papa di intervenire, appunto, sui sudditi che sono tutti i cristiani nel mondo. Articolo 22, che la Chiesa romana non ha mai errato, né mai errerà per l'eternità, secondo la testimonianza delle Scritture. Questo articolo sottolinea l'infallibilità della Chiesa. La Chiesa, quando insegna, è infallibile, che sia concili, che sia il Papa, però di fatto la Chiesa è infallibile, non può errare nell'insegnamento, ovviamente sempre alle solite condizioni, cioè che l'atto che produce sia un atto effettivamente di insegnamento, quindi con le condizioni che appunto stabiliscono quando un atto del pontefice è un atto di insegnamento. L'infallibilità della Chiesa è veramente importante ricordarsela e ha un motivo, se volete, che anche al di là della rivelazione, è un motivo, se vogliamo dire così, logico. Poiché la Chiesa è arca di salvezza, sarebbe insensato pensare che la verità che insegna non sia certissima, in quanto unica arca di salvezza non può ingannare coloro che in lei cercano salvezza, dando o dicendo qualcosa che non è vero. Ecco l'importanza veramente profonda di questo articolo. L'articolo successivo, il 23, il pontefice romano, se eletto canonicamente, è senza dubbio santificato per i meriti di San Pietro. Qui attenzione a questo particolare, non vuol dire che ogni papa, per il solo fatto che diventa papa, è santo, senso tecnico, cioè ha avuto le virtù eroiche. No, non è così. Qui santità si intende non tanto una santità personale, quanto come persona, in quanto papa, riceve lumi, grazie, carismi sufficienti a svolgere bene il suo ruolo. È una santità intesa in senso analogico, allargato, non si intende dire che meccanicamente ogni papa è santo, sarebbe assurdo. Di fatto si intende dire che riceve questa grazia, diciamo, di stato particolarmente grande che lo pone in condizione di potere, se lo vuole, svolgere bene il suo compito. Articolo successivo, il 23, il pontefice romano, se eletto canonicamente, anche scusa, era quello dopo il 25 eravamo arrivati. Può deporre il Papa o reinsediare vescovi anche senza riunione sinodale. Il vescovo ha un potere che gli viene dal Papa, è un potere delegato perché il vescovo riceve poteri pieni sulla sua diocesi, cioè su un'area geografica, mentre il Papa ha poteri pienissimi su ogni diocesi, il vescovo li ha solo sulla sua diocesi. E il vescovo, per quanto membro della Chiesa docente, è comunque subordinato all'autorità papale che può deporlo o sediarlo con motu proprio, senza bisogno di avere l'autorizzazione o l'avallo di una, per esempio, assemblea sinodale, di una riunione sinodale che lo autorizza a compiere questi atti. L'articolo, qui rientriamo sempre nel campo del diritto del potere diretto, universale, assoluto che il Papa ha su ogni suo suddito. Ogni battezzato è suddito, in ultima istanza, della Chiesa e del Papa in particolare, così il Vescovo non si sottrae a questa dipendenza dal potere dell'autorità papale. Articolo 26, penultimo, che chi non è in comunione con la Chiesa romana non deve essere considerato cattolico. Sembra un articolo ridondante, pleonastico, che ripete una cosa ovvia, ma invece non è affatto ovvia. Occorre essere in comunione con la Chiesa cattolica romana per essere considerati cattolici. Quindi chi, per esempio, viene scomunicato, la scomunica, che spesso Papa Gregorio utilizzerà, era di un'importanza, di una forza dirompente, c'era un vero orrore per una persona scomunicata, per un re scomunicato, lo saprà bene Enrico IV, che verrà scomunicato, e non si deve considerare più cattolico, ma come un estraneo alla Chiesa che viene scomunicato. La scomunica era veramente una cosa atroce come effetto anche simbolico, sociale, culturale, era percepita veramente in tutta la sua forza come qualcosa di terribile. Tanto che ve l'ho già accennato, mi pare, se ricordo bene, ma in ogni caso lo ripeto per sicurezza, vi è un caso storico incredibile, quello di Gilles de Rais, che aveva compiuto strage di molti bambini, è il famoso mitico Barba Blu, diciamo, della leggenda, di fatto un personaggio storico. Durante il processo i suoi crimini efferati vengono conosciuti e a un certo punto i giudici pensano di scomunicarlo perché appare impensabile che un uomo simile sia in comunione con la Chiesa, ma quest'uomo, prima di morire, giustiziato, riconosce i suoi crimini, ma implora i giudici di non scomunicarlo. Sa di essere un grandissimo peccatore, ma vuole morire in comunione con la Chiesa romana, cioè, per così dire, si converte e il segno della conversione è che appunto non vuole essere scomunicato. E dunque abbiamo concluso la lettura del Dictatus Pape, e se letti attentamente con sapienza, con prudenza, tutti gli articoli sono di un'attualità assoluta, sono perfettamente validi. Sono da prendersi con estrema serietà, non sono vecchiume, sono del tutto attuali e hanno un'enorme importanza perché fanno capire la decisione, la convinzione, la preparazione canonistica straordinaria che guida questo grande santo nell'opera di riforma della Chiesa. Quindi, di fatto, Dictatus Pape è un documento che va letto con un occhio non semplicemente storicistico, non come una cosa così passata e da dimenticare, ma al contrario, come un documento molto vivo che definisce in modo perfetto i poteri del Papa e il rapporto fra il Papa e gli altri poteri a lui subordinati. Questo è veramente importante studiare, leggere e rileggere questo Dictatus Pape perché la profondità canonistica e dottrinale che vi è in esso è davvero esemplare. Io mi fermerei qui. Abbiamo ormai introdotto San Gregorio e la riforma gregoriana. Abbiamo finito il commento al Dictatus Pape del 1075. La prossima volta proseguiremo evocando i tratti più interessanti della riforma di Papa Gregorio. Con ciò saluto tutti gli amici di Radio Buon Consiglio e auguro a tutti una santa domenica.